E eccoci qua, buonasera, buonasera a tutti, buona domenica sera, fine di questo fine settimana, ricomincia domani un po' tutto quanto, ricomincia la settimana prima di Pasqua, in cui ci vedremo diverse volte, almeno con chi lo vorrà, perché adesso vediamo anche quali sono le dirette in programma. Saluto gli amici che sono già tanti, vedo Claudio, Dariush, Faranas, buonasera a tutti, benvenuti, adesso cominciamo piano piano ad accogliere anche tutti gli altri che si stanno collegando, anche su Instagram, che non, purtroppo per ora ancora non permette la condivisione dei commenti qui anche su StreamYard. Saluto anche, a proposito di Instagram, anche Tala, che vedo collegata, e siamo visti pochi giorni fa a Teheran, quindi saluto anche a tutte le persone che ho avuto la fortuna, il piacere di incontrare, conoscere, rivedere qualcuno dopo tanto tempo, i giorni passati a Teheran. Allora, il tema di questa diretta, che è di nuovo una diretta, diciamo, da solo, dopo un po' di tempo che non ne facevo, in mezzo c'è stato appunto il viaggio a Teheran, è rispondere a un po' di domande, alcune che sono venute direttamente di persone che quindi hanno suscitano un po' delle curiosità, credo, comuni a chi magari segue o è interessato comunque al paese, all'Iran, altre che mi sono arrivate per email, altre direttamente, diciamo, istigate e incoraggiate dalla mia richiesta di rivolgere domande a proposito del viaggio. Adesso partiremo da quelle che mi sono arrivate e poi ovviamente chiunque qui avesse delle domande di qualsiasi tipo, dal punto di vista pratico, ma anche direi soprattutto su così di quello che uno ha vissuto, che ha potuto vedere, ovviamente, che come sempre ogni visione è sempre parziale, è sempre visione di una persona che viaggia, che dà il suo punto di vista, la sua visione, la sua esperienza, che ovviamente non potrà mai essere totale, non potrà essere, come dire, valida per tutti, perché il viaggio di suo è un'esperienza che dipende molto dagli occhi con cui si vede quello che si attraversa, quello che si incontra. E ovviamente ognuno cerca di restituire poi la propria visione. Però, visto che insomma da un po' di tempo qui condividiamo anche nelle conversazioni, anche delle visioni, anche degli sguardi, se vogliamo, sul paese, sulla città, sul popolo, sulla cultura, ma anche un po' su molte altre cose più generali, questa può essere un'occasione anche di confronto e di racconto. Prima di cominciare, qualche annuncio delle prossime giornate. La prossima diretta sarà giovedì e sarà una diretta riservata agli abbonati al canale. Io invito sempre tutti ad abbonarsi, primo perché è un modo per sostenere questa attività, che ovviamente come ogni cosa ha i suoi costi in ogni senso, e quindi con una spesa che è di 4,99 € al mese, voi date una mano al sottoscritto, date una mano al canale, insomma, per continuare, anche per magari cercare sempre di migliorare gli aspetti tecnici, gli aspetti di produzione, perché ogni cosa ovviamente richiede poi uno sforzo, e in più avete accesso a contenuti riservati. Ci sono molti film, chi è abbonato lo sa, sono molti film, io sforzo di proporre film inediti in Italia, soprattutto film che non siano usciti, che magari mai usciranno in Italia, sempre con versione originale in sottotitoli in italiano. È un lavoro anche quello, quindi un lavoro che richiede tempo, per il quale appunto credo che il contributo sia minimo. Ma oltre a questo ci sono occasioni come questa appunto di giovedì, che si intitola Visioni e letture, ed è un po' una rassegna e una serie di, come dire, di consigli, consigli di visioni, anche consigli di non visioni o consigli di non letture. Chi è abbonato sa che questo tipo di trasmissioni, questo tipo di dirette sono anche molto più libere e anche molto più, come dire, aperte al confronto, alla discussione, semplicemente perché siamo in meno. Ci sarà anche la possibilità, anche da un punto di vista tecnico, di intervenire, chi volesse intervenire anche in video, perché magari vuole parlare a voce, non solo commentare, lo può fare. Ed è un modo anche per orientarsi magari tra le tante proposte che ci sono in campo editoriale, cinematografico, ma anche semplicemente di pubblicistica legate all'Iran. di Iran abbiamo sempre detto, non è che si parla poco, si parla male, cioè si parla spesso un po' a sproposito, si parla in modo molto così generico e totalizzante, nel senso che è poco facile, poco comune trovare delle visioni, dire non moderate, ma ponderate sull'Iran. Cioè è difficile trovare qualcuno che sia disposto a parlare del paese uscendo da una, quindi da una logica meramente di propaganda o di pro o contro. All'altro, no? Quindi, a volte io non mi piace molto poi fare il, come dire, tirare fuori certe storie, però è interessante come abbia messo su Instagram, appunto, nelle storie, fare domande, adesso ne leggerò alcune, ma un tizio mi ha scritto lobbista del regime assassino della Repubblica Islamica, e poi contento lui, contenti tutti, però mi ha detto lobbista finora non me l'aveva mai detto nessuno, quindi siccome hanno detto spia, deduto, più altri epiteti che non ripeto, però lobbista, cioè in fondo negli ultimi anni il lobbista ha avuto anche una sua dignità, no? Quindi prendiamoci pure questa, tanto voglio dire, va bene così, prendiamoci pure del lobbista, avrei mai visto una lobby. Però detto questo, io inizierei appunto con le domande che mi sono state fatte, anche con la premessa che avevo fatto nel piccolo video che ho mandato un po' di presentazione di questa diretta. Cioè, qualcuno lo sapeva che stavo per andare a Teheran, qualcun altro lo ha seguito, molti lo hanno scoperto direttamente dai video, dalle immagini che ho pubblicato quando ero giù, poi a mano a mano, insomma, ne ho potuto parlare. Però quello che mi ha colpito e continua a colpire è che in più di qualche occasione, quando l'interlocutore mi chiede ma che situazione hai trovato, la cosa che colpisce è che quando io ripeto, guarda, io devo dire che è stato uno dei miei viaggi migliori, è stato un viaggio interessante, la situazione, ho trovato una situazione direi calma a Teheran, molto, molto tranquilla, anche vivace per certi aspetti, interessante, poi magari vedremo perché. Però nello sguardo, nell'atteggiamento dell'interlocutore compare un moto di, come dire, una spia di delusione o anche persino di rimprovero, come tutto bene, ma come fai a dire che va tutto bene? Questa è una cosa che mi ha colpito molto. Ed è poi molto rivelatrice di quello che anche le persone normalmente, mediamente informate, tendono a pensare dell'Iran. D'altra parte, io non so se la sera stessa del mio ritorno, qualche giorno dopo, adesso non mi ricordo esattamente, io non vedo certe cose, però mi hanno detto che in televisione Marco da Milano avesse ospite l'immancabile Sarnafisi che parlava appunto di Iran e da Milano avrebbe detto, così mi è stato riportato, che in Iran si continua a combattere a morire. Cioè, dappertutto, se vogliamo, si combatte e si muore, si combatte nella vita, la battaglia di tutti i giorni nel nostro quotidiano, fatta di battaglia in un certo senso, dappertutto si continua a morire e a nascere, è il mondo, è l'umanità. Se poi si intende che però in Iran in questo momento ci sia una forma di conflitto per cui si muore in questo senso, è sbagliato. Cioè è sbagliato, e per un giornalista affermarlo in modo così netto e deciso non è un errore, è una colpa. Vi ripeto sempre, in tutti i campi professionali, se il professionista sbaglia anche una responsabilità di quello che fa. Se il medico sbaglia un'operazione, ahimè succede anche spesso pure questo, sbaglia una diagnosi, e in teoria, almeno in teoria, dovrebbe essere punito per questo, comunque se ne dovrebbe assumere la responsabilità. Se un giornalista dice una cosa falsa, soprattutto io sarei anche curioso di sapere, gente come da Milano, se ha mai pensato lontanamente di mettere piede in Iran, ma non lo so, magari c'è stato, onestamente dovrebbe in qualche modo essere richiamato, ma questa è fantascienza più che politica, più che altro. E quindi adesso leggerò anche le notizie. Voi mettete domande, io mi riservo appunto di rispondere a tutte alla fine. E quindi è venuto in mente di fare questa diretta anche per così un po' confutare e rispondere indirettamente o direttamente a quello che mi era stato chiesto, e anche perché io credo che ci sia veramente una, una differenza, una distanza sempre più grande tra quello che i media, i cosiddetti media ufficiali, mainstream, chiamiamoli come ci pare, ci raccontino, e quello che poi effettivamente c'è nel mondo. Allora, ad esempio, noi oramai da diverse settimane sembra che a Gaza non succeda più nulla, semplicemente perché l'attenzione, quella difficile, controversa attenzione che c'è stata per oramai, parliamo quasi di 6 mesi, oramai non c'è più, è calata, perché si sa che il pubblico si stanca, ma anche perché, diciamolo pure, l'onestà con cui, la serietà con cui sta seguendo l'invasione di Gaza, il massacro di Gaza, è davvero poco seria e poco onesta. Quello che continuiamo a vedere è che le voci che arrivano, e arrivano da un'informazione internazionale, non certo dai nostri media, è quanto di più raccapricciante. Allora, hanno parlato per mesi di notizie che poi si sono rivelate false. Io ve ne cito soltanto 3, ma sono una peggiore dell'altra. La fake news dei bambini decapitati da Hamas il 7 ottobre, che è una fake news, questo diciamolo, perché alla fine non solo non c'è nessuna prova, ma c'è la prova, le dichiarazioni, che chi ha lanciato, ha diffuso quella notizia, stava mentendo e l'abbia fatto di proposito. La seconda fake news, cioè delle violenze sessuali di massa compiute da Hamas, e anche questo, cioè a me mi dispiace, con buona pace di tante cose che sono state dette e anche tanta retorica che è stata spesa, su questo pure non c'è nessuna prova. E già le circostanze erano parecchio, controverse già dall'inizio, ma questo senza per prendere le parti di nessuno, ma semplicemente per come era stata riprodotta quella notizia. Terzo ancora, invece, quello che sta facendo adesso Israele, e che invece viene coperto, che sono gli attacchi dichiarati, espliciti, diretti agli ospedali, oggi le violenze sessuali dichiarate contro donne palestinesi poi uccise. Tutto questo invece è preso, come dire, con molta distrazione nei nostri media. Io questo lo voglio ripetere, perché noi qui parliamo di Iran, ma sono 6 mesi che cerchiamo di parlare anche di Gaza, come nessuno ne vuole parlare. I nostri bravi politici, anche il signor Piero Fassino, che tanto si scandalizza quando parlano di Palestina, e che in un'intervista ha detto che la sinistra, quindi forse non si riferiva a se stesso, ma a qualcun altro, dovrebbe dialogare con i moderati e stare con Israele, a prescindere. Ecco, uno dovrebbe ricordare che queste sono invece le cose che accadono sempre, che lui, magari, visto che ormai i suoi anni ce n'ha, dovrebbe ricordarsi bene anche Sabra e Shatila, dovrebbe ricordarsi anche molte cose di quando esisteva un partito in cui lui è militato, anzi diciamo in cui si è formato, che era il Partito Comunista, e che allora aveva ben altre posizioni e ben altri, direi, anche rappresentanti. Saluto Nando, saluto Elisa, buonasera a voi. Allora, entrando adesso nel vivo però della nostra diretta e del tema di cui vogliamo parlare, tra le varie domande devo dire che sono state molte di carattere proprio tecnico. Cioè, per esempio, Rassà Gaffari, che tutti voi conoscete, che saluto, mi chiede se all'arrivo, cioè in aeroporto, mi abbiano fatto domande sul mio lavoro e attività. No, assolutamente no. Devo dire la verità. L'arrivo a Teheran è stato il più veloce, il più sbrigativo. Il controllo del visto è stato, come dire, quasi inesistente, nel senso che a malapena il militare che era lì di turno gli ha dato un'occhiata e sono entrato subito. Quindi no, assolutamente non c'è stato questo controllo, non ci sono state queste domande. Io sono andato con un visto turistico, come vado sempre, visto turistico fatto con visto elettronico, cioè domanda elettronica chiesta qui al consolato di Roma, ed è con quello che sono andato. Vedo anche altre cose, leggiamo anche Sergio, è solo su Facebook, Sergio Salvaro, buonasera, ti rispondo tra un attimo. Allora, un'altra domanda invece che mi è stata fatta, ed era fatta da un amico adesso che ha un nickname e non, non saprei ridire perché è un po' complicato, mi chiedeva se avessi dovuto fare dei vaccini prima di andare in Iran. No, assolutamente no. L'Iran tradizionalmente non è un paese che richiede vaccinazioni, cioè anche in epoche pre-Covid non è un paese in cui sia pericoloso andare e contrarre malattie di carattere appunto tropicale o di altro tipo. Quindi no, in questo momento non è richiesto nemmeno vaccino Covid, come per un periodo è stato richiesto, credo fino a 2 anni fa, bisognava avere almeno forse la dimostrazione di avere una dose, ma adesso tutto questo non c'è più, quindi assolutamente no. È un viaggio che si fa semplicemente con un visto, anche con un visto turistico, ma non richiede altre prescrizioni. Era Miki 313ZFF, che ho visto pure era collegato poco fa, quindi spero di averti dato una risposta soddisfacente. Enrico chiede: per un italiano in Iran come turista, che documenti e pratiche sono necessari al momento? E sono necessarie le pratiche normali, cioè quelle che si ha sempre per andare in Iran, ovvero, se non sbaglio, un passaporto che abbia una validità di almeno 6 mesi, cioè che non scada tra un mese o tra 2 mesi per intenderci, quindi ma almeno 6 mesi, e devi richiedere il visto. Io in tutto questo mi capita molto spesso di ricevere richieste di questo tipo, cioè ma io per andare che cosa devo fare? Allora, non è per mancanza di volontà, per cattiveria o per pigrizia. Io rimando sempre al sito dell'ambasciata, del consolato, perché le regole possono cambiare. Cioè io magari oggi vi dico questa cosa, poi domani viene introdotta una cosa differente, cioè perché non me l'hai detta, perché non lo sapevo. Però generalmente si tratta di del passaporto e di una procedura che si fa online oramai, completamente online, ed è anche abbastanza semplice. Il mio consiglio è: se lo fate, fatelo per tempo, non fate come si faceva una volta la richiesta, io l'ho fatto diverse volte, il visto all'arrivo in aeroporto. In questo momento è una pratica poco usata, non la consiglio, perché comunque il rischio poi di avere qualche problema, anche più banale, di essere rimbarcati col primo volo, io sinceramente non lo correrei. Meglio prepararsi con un po' di tempo, farlo, c'è anche una procedura d'urgenza, per cui se tu ne hai bisogno, adesso non mi ricordo, ma entro 24-48 ore paghi un po' di più, però lo fai, insomma. Quindi io sconsiglio assolutamente di affidarsi, come dire, parto e poi vedo, perché non è una cosa, secondo me, da fare. Un'altra domanda che mi facevano era: come è il turismo? C'è turismo occidentale? C'è turismo, come dire, italiano, europeo? In questo momento in Iran, qual è la situazione? Allora, in questo momento di turismo cosiddetto occidentale ce n'è pochissimo, se non zero. Non perché non si possa, semplicemente perché sappiamo come giri un po' la questione, no? Cioè nelle sensazioni e nei consigli, negli avvertimenti che si dà al pubblico, l'Iran è ancora un paese che viene avvertito come un paese a rischio. Tra l'altro, in questo la Farnesina dà indicazioni precise, cioè ancora oggi in Viaggiare Informati, nella sezione quindi del sito internet del Ministero degli Esteri italiano, l'Iran è un paese che è sconsigliato come paese a rischio. Questo dopo le manifestazioni che oramai sono trascorse quasi un anno e mezzo fa, cioè le ultime manifestazioni ci sono state oramai direi più di un anno fa, almeno 15 mesi fa. Però rimane questa indicazione, ed è l'indicazione che pesa. Poi se voi mi dite si può viaggiare, ci sono gli italiani che viaggiano, sì, assolutamente. Anzi, direi anche che è un momento anche buono per viaggiare, proprio perché non c'è una grandissima richiesta, anche dal punto di vista della ricezione alberghiera, si trova a posto anche facilmente, anche a buon prezzo. Ricordo che ci sono in questo momento a settimana 3 voli diretti dall'Italia con Iran Air, uno da Roma, 2 da Milano, una volta il giovedì, da Roma, se non sbaglio, da Milano il mercoledì e la domenica, quindi non è nemmeno, come dire, oltre ovviamente a tutte le altre compagnie di linea che fanno scalo tra Turchia e Emirati Arabi, eccetera, eccetera, non è assolutamente un viaggio fattibilissimo. Quello, il periodo dell'anno che ci prestiamo a vivere, anche più favorevole per i viaggiatori in Iran. Chi c'è stato lo sa bene, la primavera e direi subito dopo il Nowruz, è il momento che una volta era l'alta stagione, altissima stagione, perché era quello più frequentato, perché il clima è veramente ideale, ancora non è più inverno e non fa ancora caldo, come poi comincia a fare a volte già da maggio in poi, ed è uno dei periodi migliori per andare in Iran. Quindi la situazione è questa. Si chiedeva una domanda se ci fossero turisti cinesi e russi. Allora, in tutta sincerità, cinesi ne ho visti pochi. In questo momento pochi, probabilmente sono stati più concentrati nel periodo del Capodanno cinese, che credo sia passato oramai da qualche settimana. Russi sì, li ho visti soprattutto alla ripartenza da Teheran, anche famiglie, anche gruppi non enormi, ma c'erano. Turismo arabo qualcosa, turismo arabo sapete che si concentra spesso nelle città sante sciiti, quindi sono soprattutto turisti iracheni, per esempio, che vengono e vanno a Qom, a Mashhad, fanno il pellegrinaggio nelle due città sante, però nulla di particolarmente, come dire, numeroso, cioè non ho visto grandi numeri. La cosa particolare è che, per esempio, mi è capitato di incontrare gli americani, questo sì. Anche un incontro particolare, cioè delle vabbè, almeno una credo fosse proprio americana, poi non ne sono sicurissimo, ma l'accento era americano. Sapete che per gli americani non è impossibile, andare in Iran. Si fa attraverso l'ambasciata della Svizzera, se non sbaglio, si può ottenere il visto, e ci sono soprattutto degli studenti o dei viaggiatori che intraprendono questo viaggio, quindi non c'è da stupirsi se si incrocia qualche statunitense in Iran. Tra l'altro sempre molto accolti anche bene, non ho mai sentito di problemi relativi a questo. Però in questo momento turismo di massa in Iran non c'è. Questo è uno dei grandi aspetti anche negativi di questo momento storico. Cioè l'Iran sta pagando una punizione, come dire, collettiva, sia per questioni legate alla propria politica, ma anche legata un po' a un contesto internazionale. Cioè il fatto che, come si dice, Medio Oriente, ma qui dovremmo parlare di Gaza, dovremmo parlare di Palestina, e per parlare di Iraq soprattutto, dove magari la situazione effettivamente non è stata tranquillissima nei mesi passati, l'Iran poi ne subisce un po' gli effetti, ne subisce l'onda lunga, per cui c'è meno sicurezza nel chi viaggia, nel dire ok, intraprendo un percorso di questo tipo. Comunque, sì, è un ulteriore, dice bene qui la nostra linea Clementina, è un'ulteriore sanzione camuffata, è una bella definizione questa, è una definizione giusta, cioè nel senso che di fatto l'Iran subisce poi delle sanzioni indirette, nemmeno dichiarate, che non rientrano magari da quelle elencate dagli Stati Uniti o anche dalle Nazioni Unite quando le impone, ma non è una cosa onesta, perché effettivamente poi c'è come effetto. Allora, cominciamo a rispondere un po' di domande qui. Claudio chiede: assicurazione sanitaria, io l'ho fatta, a me non l'hanno chiesta, non l'hanno controllata, io per sicurezza mia l'ho fatta, perché comunque preferisco viaggiare tranquillo, anche perché tra l'altro sappiamo un'assicurazione sanitaria dopo Covid sono tutte aumentate di prezzo, però è anche vero che se ti dovesse prendere qualcosa magari sei un po' tranquillo e anche il tuo rientro è un po' meno problematico rispetto a una situazione in cui si è sprovvisti di farlo. Oh, allora questo qua, bello, tu ci vai e fai queste dirette perché ti pagano per farlo, e vai, ma questo è il simpaticone, non so se è sempre quello che ce l'ha con me, e chi mi paga per farlo? Fantastico, tu ci vai e fai queste dirette perché ti pagano per farlo, questo è un genio, ti faremo un applauso. E chi mi paga per farlo? Oddio, se mi paghi tu, grazie. Guardate che simpatico questo amichetto qua che ci abbiamo. Sto a tornare. A me questo, caro Pedrama, non so se è sempre quello che c'ha la cosa lì, però se è questo, sono questi tipi che c'hanno, come dire, un modo di attrazione nei miei confronti, ma proprio forte. E ogni tanto ritorno perché gli manco. Se non ci fossi io, mi dovrebbero inventare. Poi, e c'hanno sempre questa fissa. Guardate bene, hanno la fissa del soldo, del denaro. No, ti paga la Repubblica Islamica. Ah, veramente? Quanto mi paga? Questo è fantastico. No? Sentiamo. Pedramente Sargofran, ma sei sempre tu quello che c'ha la cosa lì alla Balduina, che diciamo sempre l'occhio spiritato? Forse è lui. È proprio innamorato. Io mi dispiace, però non rientri nei miei gusti. E sono sempre fissati col soldo, perché effettivamente per loro il soldo è evidentemente la cosa più importante di tutte. Bene, andiamo come siamo qua, è interessante. Guarda che simpatico questo. Non sai quanta soddisfazione mi dai. Allora, poi, leggiamo invece qualche altra domanda, diciamo che è anche un po' più intelligente, perché insomma magari... questa... Domenico dice, per la mia esperienza non mi sono state richieste vaccinazioni, ma no, ma non le chiedono mai, guarda, non ci sono proprio. L'avranno pagata almeno 2 o 3 milioni di rial. Beh, sì, tantissimo, no, perché chi non lo sa, questo è carino, perché chi non lo sapesse, 2 o 3 milioni di rial sono tipo 2 euro, insomma, no, ma forse nemmeno. Dai, conti con le persone con cui hai spostato il denaro. Mazza, quindi tu c'hai accesso ai miei conti correnti, ma incredibile, vabbè. Comunque, detto questo, mo, siccome voglio dire, i buffoni fanno anche ridere un pochetto, però poi fanno un po' pena, io direi che possiamo anche salutare questo simpatico personaggio e dirgli pure addio, perché insomma non è che poi lo possiamo tenere per sempre. Quindi adesso qui lo banno, perché va bene, magari c'è la partita della nazionale, vai a vedere lì così ti diverti. Però guarda, non sapete che soddisfazione che mi danno, perché io non so loro chi siano, però evidentemente loro senza di me non possono vivere. Ma se anche fosse che ti pagano, ma chi mi paga, Gianluca? Ma chi mi paga? Allora, a proposito del sito della Farnesina, dice Giuliana, qualche anno fa sono andata a Nizza, qualche mese dopo l'attentato, ho fatto con il camion in mezzo alla folla. Beh, era sconsigliato andare anche là, ma sì, ma cioè, è tutto molto relativo, no? Cioè, come fai a dire questo posto è sicuro, questo altro posto non è sicuro? Nel senso che quando sono stati attentati il Bataclan, allora dovevano dire che era sconsigliato Parigi, oppure quando sono stati attentati a Berlino, era sconsigliato Berlino, cioè. Da questo punto di vista è ovviamente è una questione diplomatico-politica, però sa di fatto che quando tu provi a proporre anche a qualcuno di andare, spesso ci si scontra con questa cosa. Allora, Sergio, qui su Instagram, buonasera, sono Sergio, un amante della cultura persiana, non tanto tempo fa ho sentito il racconto di Roya Eshmati, la sua condanna a 74 frustate per non aver indossato il velo obbligatorio. Cosa ci sa dire al riguardo? Questo sì, cioè, allora, adesso leggiamo perché c'è. Alla mia amica con la doppia cittadinanza, dopo averla fermata in aeroporto, hanno chiesto di firmare un foglio dove afferma di collaborare con il regime della Repubblica Islamica. Queste sono cose, mi può gentilmente rispondere, ma è così. Adesso arrivo, Sergio. Allora, per quello che riguarda la prima domanda, se ne parla di casi come questo, si parla di molti aspetti, anche di questioni legate ovviamente all'onda lunga che c'è stata dopo lo scorso anno, dopo le manifestazioni, il movimento Donna Vita e Libertà. Va detto che oggi in Iran è praticamente impossibile controllare e fermare chi è che non è velato, perché un buon 20% delle donne non lo porta proprio più il foulard. In questo è molto cambiato Teheran. Teheran è una città di 14 milioni di abitanti. Ci sono aree in cui oggettivamente non lo porta davvero più nessuno, la Gashtershad non c'è più in giro per strada. Questo probabilmente è frutto di un compromesso sociale politico che le autorità hanno capito che in questo momento conviene fare, cioè non forzare più sul controllo degli abbigliamento, dei codici di abbigliamento islamici, perché una certa tranquillità sociale in questo momento c'è. Cioè, non sto dicendo che sono risolti tutti i problemi, sto dicendo che però in questo momento assolutamente non c'è una tensione di questo tipo. Per cui, rispetto a casi come quello da lei citato, in questo momento non è un momento in cui credo ce ne possano essere di nuovi di questo tipo, che poi se ne dica all'estero. In alcune aree della città, in alcuni locali, non c'è proprio, cioè dai camerieri agli esercenti agli avventori, le donne vanno tutte in giro senza foulard. Quindi oggi, questo avviene spesso anche di fronte alle forze dell'ordine, ripeto, la Gesellschaft, cioè cosiddetta polizia morale, e in questo momento non c'è più, non sta operando. Da un punto di vista formale, lo scorso anno venne sospesa, il termine proprio in persiano diceva sospesa, non abrogata, non chiusa. Resta il fatto che dopo un momento in cui la decisione sembrava non essere messa in pratica, oggi de facto questo non c'è. Quindi da questo punto di vista la situazione è, direi, molto cambiata, è molto diversa rispetto a tutte le altre volte che l'ho visto. Sono quasi 20 anni che vado in Iran e questo non l'avevo mai visto. Da un punto di vista, come quello che l'altra cosa che lei diceva della sua amica, del foglio di collaborazione, io su questo onestamente non lo so dire. Cioè, italo-iraniani, iraniani con la doppia cittadinanza, iraniani che fanno avanti e indietro tra Italia e Iran per questioni di studio, di economiche, di lavoro, familiari, ce ne sono tantissimi, e onestamente non credo che vengano sottoposti tutti a questa condizione, per cui non mi sembra questo, insomma, il clima. Però, ripeto, questo è quello che io ho visto adesso, che ho vissuto nei miei giorni a Teheran, di cui ho sentito raccontare, di cui hanno raccontato gli iraniani e le iraniane che vivono lì tutti i giorni. Ed è questo che io devo riportare. Poi se mi chiede le leggi sono cambiate, no, le leggi non sono cambiate, non c'è nessuna indicazione formale che questo sia cambiato, però di fatto la realtà è molto diversa di quella che si poteva vivere appena 2 anni fa. Grimaldi Cipro, che fai appena parlo dei conti correnti, mi bagni? Ma rimani, Grimaldi Cipro, se vuoi rimanere, se c'hai i conti correnti fallo, che vuoi? Grimaldi Cipro, questo pure bagniamo. No, teniamolo, ma che mi frega. Io ti banno semplicemente perché comunque mi sembra un po' una cazzata. Parla dei conti correnti, se c'è accesso ai conti correnti, beato te. Poi, trolleraggio, sì, vabbè, ma sono personcine così, dopo che mi uscirà con qualche altra cosa. Allora, mi chiede una domanda interessante del mio amico qui, Bob Roger, che saluto, che tra l'altro ho incontrato a Teheran. Ci resti ipoteticamente? Guarda, questa è una domanda interessante, perché io fino adesso molto spesso in queste situazioni ci sono stati dei momenti in cui, per esempio, Teheran è una città che io vivevo con molta difficoltà, anche con molta fatica. Non so se questa volta sarà, poi forse gli anni che passano e uno comincia a essere un po' più tollerante, un po' più così abituato, però invece credo di sì, che per un po' ci vivrei. Io sono legato a Roma, ho sempre vissuto qui, però per alcuni aspetti non trovo affatto una città, una città che mi attira per certi versi. Perché quello che ho vissuto nei giorni in cui sono stato, l'avevo già respirato in altre situazioni. Però devo dire che in altre situazioni era anche un'atmosfera più pesante. Questo ovviamente è coinciso con una condizione particolare. Stiamo arrivando alla fine, eravamo in prossimità del Nowruz, era un momento anche, come dire, di tutto sommato anche di respiro, di sollievo rispetto a un momento abbastanza complicato dopo tutto quello che è successo lo scorso anno, anche le difficoltà economiche ci sono, l'inflazione c'è la disoccupazione, tutto quello che volete, ma oggettivamente non si respirava affatto un'atmosfera di crisi. In questo momento l'ho trovato una città viva. Città viva, città divertente, una città vivace, da un punto di vista culturale con dei fenomeni molto interessanti, tutto questo nonostante i tanti problemi ci sono sempre, cioè soprattutto la censura, di questo avremo modo di parlare, nel senso che mi riservo poi di dedicare delle cose particolari a tutto questo, per esempio quello che riguarda il teatro, che è molto più interessante in questo momento secondo me del cinema, dove sicuramente la censura è maggiore e dove non è facilissimo appunto anche produrre qualcosa che sia di un certo livello. La maggior parte dei registi, dei produttori, degli attori interessanti faticano a trovare questi spazi, molte di queste opere alla fine diventano opere dedicate alla, come dire, riservate ai festival stranieri, ai festival internazionali, dove spesso magari vincono pure. Però oggettivamente nelle sale in questo momento la situazione è un pochetto stagnante. La gente va meno al cinema, i titoli che sono al cinema sono titoli quasi tutti di commedie, anche abbastanza così un po' superficiali. Parlando con persone che si occupano di cinema, mi dicevano appunto che non è un momento proprio interessante per la produzione del cinema. Sappiamo che l'Iran ha una grandissima tradizione cinematografica. In questo momento arranca un po', questo è dovuto sicuramente ai problemi politici, ai problemi di censura. Sapete che il cinema rispetto al teatro è un'industria, anche il teatro in qualche modo lo è. Però un'industria ha dei passaggi, direi anche economici e formali, molto più complicati, in cui quindi anche l'intervento della censura è più pesante, è più fattibile, è più intrusivo e spesso più arriva a colpire, arriva a bloccare. Nel teatro, proprio perché raccoglie anche un numero di spettatori limitati ogni volta, questo è meno pratico. E in questo momento ci sono tanti giovani che vanno a teatro. Noi, tanto proprio con Michele, Bob Roger qui, che saluto, ci siamo imbattuti all'uscita di un teatro una sera ed era pienissimo di ragazzi e ragazze, tutte senza foulard ovviamente, e con una grande vivacità, non so se era dopo una prima o dopo uno spettacolo, ma è stata una bella atmosfera. Irene spostato, non so dove sono, adesso ci sono dovute, e auguri, avrei ricevuto la finanza col proprio documentario. Comunque questi cosi li voglio salvare, perché Grimaldi Cipro, insomma. Sì, interessante, peccato che per il cinema anche in USA non è da meno, ma guarda, parliamoci chiaramente, sì, ci sono questioni di censura, questioni di censura economica, questo anche l'America, nessuno qui viene a dire che ci siano, come dire, un paradiso di libertà assoluto. Qui però è un problema che arriva direttamente proprio all'inizio del processo di commercializzazione di un prodotto, cioè la Gesellschaft del Ministero della Cultura può porre dei divieti non solo nella produzione del film, ma anche nella sua distribuzione. Quindi è successo varie volte che un film realizzato, pronto, anzi addirittura magari distribuito inizialmente, non sia poi distribuito adeguatamente nelle sale o venga ritirato. Ci sono tanti casi di film che sono andati magari per settimane, hanno anche fatto il piano di incassi e poi sono stati ritirati. In questo momento è un fenomeno che avviene molto meno. Ci sono film che vengono prodotti, magari poi sono oggetto di discussione per anni, non trovano degli sbocchi, vengono magari mandati, inviati nei festival internazionali, ricevono un premio, poi però si fermano, vengono visti magari attraverso delle forme di divisione non clandestina ma comunque illegale, no? Di pirateria, per cui per esempio ci sono dei film come quello dello scorso anno che era Baradarane Leila, cioè in Italia è stato distribuito con il nome di Leila e i suoi fratelli, che poi voleva chiaramente ricordare i fratelli di Rocco e i suoi fratelli, ma in realtà il titolo era I fratelli di Leila, che in Iran non è uscito nelle sale, però è stato visto da tanti ed è stato visto in versione piratata, versione digitale, in versione di streaming. Paranas chiede, ci sono anche film esteri? Francamente non ho visti. Ogni tanto ci sono anche dei film che arrivano. Hanno una distribuzione, hanno tutta l'opera di doppiaggio, di sottotitolaggio, soprattutto di doppiaggio. Però in questo momento, questo è un effetto che c'è stato con il Covid, che è un po' una cosa comune anche in Italia. Si è un po' persa questa abitudine del cinema, però come teoria c'è, in teoria c'è la possibilità della distribuzione di film. Allora, qui il nostro amico Sergio, sempre, in questo mese, ovvero il mese di Ramadan, si può mangiare in pubblico? La sua risposta sicura sul fatto che la polizia morale ha smesso di operare non mi convince per niente. Sergio, se lei ha altre fonti su cui rispondere, ben venga, ce lo dica. Se lei non è convinto, mi venga a dire. Io le dico quello che ho visto. Il mese di Ramadan è iniziato, non si mangia in strada, no. È una questione, sì, diciamo, che può essere colpiti, cioè si può essere ovviamente multati, fermati per questo, ma è anche una questione che chi è stato in Iran. Non so se lei c'è stato a proposito, Sergio. Lei dice che è un grande appassionato di cultura persiana. Lei è stato in Iran, immagino, da quello che mi dice, non l'ho capito però. Non è soprattutto una questione di buona educazione. Ecco, cioè io sono stato 3 o 4 volte in Iran durante il Ramadan. Diciamo, tra i tanti viaggi che ho fatto, 3 o 4 sono stati durante il periodo di Ramadan. È capitato che una volta io non ci avessi fatto caso e stessi mangiando dei pistacchi per strada. E mi dicevano, però non è buona educazione, cerca di evitarlo. Pure questa volta, poi per esempio, eravamo al grande bazar a Teheran e con un mio amico, mi diceva, d'amico, Davud, diceva, qua mangiano tutti, perché appunto per assaggiare i pistacchi e le cose, lui evitava di assaggiarli perché io stavo facendo spese, però c'era qualcuno che mangiava. Ecco, questa è l'atmosfera. La stessa cosa mi chiedeva a proposito del Ramadan. Me lo diceva del Ramadan, un altro amico, forse Claudio. L'impatto del Ramadan sui servizi, a dire la verità, no, cioè, nel senso, per quello che ho visto io, no. Poi magari alcuni tipi di uffici chiudono prima, però, per quello che mi riguarda, no. Cioè, i musei e il resto avevano, dove sono stato io, avevano l'orario normale, tutto il resto, trasporti e cose varie, assolutamente no. Anche perché poi quest'anno Ramadan è coinciso con Noruz. In Iran per gli iraniani, Sergio sono stato 9 volte. Allora lo conosce bene l'Iran. Però guardi, non so se è stato recentemente, però in questo momento quello che dicevo della polizia morale è quello che io ho visto. Poi magari speriamo di no, poi magari no, cioè magari domani, come dire, abbiamo qualche notizia dall'Iran, però. E quindi aspettandosi che sia vera, negativa. Io spero di no, ma in questo momento quello che io ho visto è questa situazione qua, che non vuol dire che sia stata abolita, quindi insomma non è questo quello che stiamo dicendo qua. Vediamo altre cose. Cosa ne pensi di quello che è successo a Mosca? Ecco, adesso ci arriviamo. Per quanto riguarda la musica etnica, so che ci sono donne molto brave. No, ma la musica in generale è molto diffusa, cioè nel senso che c'è una situazione in cui ci sono come dire, grandi fenomeni culturali, musica anche in locali. Io la sera ho visto musica all'aperto in cui c'era musica sia tradizionale che non, e su questo non c'erano in questo caso limitazioni. Però ripeto, parliamo di Teheran, parliamo di una situazione particolare, parliamo di quello che ho visto io. Io mi trovo al nord ora e a pranzo mangio sempre al ristorante senza problemi. Per esempio, guarda, qui Moj Dei dice ci sono dei poliziotti per strada che controllano questa cosa, non è mai una cosa culturale, ci sono delle conseguenze, può finire anche con chiusura del locale o arrestare le persone. Sì, ma nessuno ha detto che non ci sono queste cose. Cercate però di fare attenzione a quello che dico. Cioè, io non è che ho detto che si può fare, ho detto che al di là delle regole, anche qualora, per esempio, capissero che tu sei un turista, che sei uno straniero e che in buona fede hai mangiato, non è buona educazione farlo. Questo voglio dire. Poi io, per esempio, ho pranzato con un amico che ho visto che prima stava anche seguendo a Teheran qualche giorno fa. Era Ramadan, abbiamo mangiato nell'albergo in cui io stavo. Il cameriere ci ha detto: se per favore mangiate in camera, perché così evitiamo problemi, perché se ci vedono da fuori possono appunto incorrere in sanzioni. E quindi ci siamo fatti portare il nostro buon kebab kubide in stanza e abbiamo mangiato lì. Questo, ecco, io sto raccontando quello che ho vissuto, niente di più, niente di meno. Qui sono altri esempi sulla Pasqua, eccetera, eccetera. Allora, riguardo quello di Mosca, io ripeto sempre una cosa, io non sono un esperto di Russia, non ho elementi, credo, in più rispetto a tanti di voi che come me seguono le cose attraverso i media. Ho parlato con persone che erano a Mosca, quando c'è stato l'attentato, e mi hanno potuto semplicemente riferire quello che qualcuno di noi ha potuto leggere. Cioè, che purtroppo era una cosa che temevano, che era nell'aria e che purtroppo è avvenuta. Poi se mi chiedete, secondo te è una false flag? No, secondo me no, cioè non se l'è fatto Putin, non se l'è fatto la Russia, era un rischio che poteva colpire, ahimè, ha colpito i russi, e che in questo momento non ha nessun motivo di farselo questo attentato alla Russia, visto che la guerra la sta vincendo, visto che le elezioni Putin le ha stravinte come era prevedibile, visto che comunque le sanzioni non hanno messo in ginocchio, come diceva qualcuno. Mogè insiste, buona educazione viene dalla cultura, vietata da parte della legge è un'altra cosa. Sì, ma sono tutte e due le cose. Allora, vietata dalla legge è un'altra cosa e forse per tanti iraniani non dovrebbe essere così. E mi associo a questo, cioè pure secondo me. La buona educazione è una cosa che viene dalla cultura e quindi al di là del fatto di poter essere sanzionati o meno, io il consiglio che do a chi dovesse andare in un paese musulmano durante Ramadan è di non mangiare in pubblico, semplicemente per una questione di buona educazione, anche se magari nel suo caso non sarebbe nemmeno, non incorrerebbe nemmeno in sanzioni. Non so se così è un po' più chiara la cosa. La morale islamica in forma di leggi dell'Iran, così come quelle dell'Iran sono ispirate ai principi cristiani. Sì, sì, però un po' diverse. Non azzardiamo paragoni, non ci inerpichiamo su paragoni tra noi e l'Iran, altrimenti cominciamo a essere un po' su un crinale pericoloso, piuttosto complicato. Solo perché è vietato, così che dici la verità, come già, beh, certo. Quello che sto dicendo è vietato. Nessuno ha detto che non è vietato. Però, al di là di questo che è vietato o meno, io ripeto che anche qualora qualcuno infranga la legge, cioè per esempio che in un angolo si mangia una scodella di zuppa o qualsiasi cosa, qualcuno che sta lavorando, ricordando sempre che poi ci sono le eccezioni, no? Lo saprete meglio di me, per come si può infrangere il digiuno, però io il consiglio che do a chi dovesse andare in Iran durante Ramadan, evitare magari di mangiare per strada un qualcosa, perché al di là della legge non è buona educazione nei confronti di chi magari quella legge la sta osservando e ti vede a te mangiare e magari c'ha fame. Ecco, questo non so se va bene così. Quali sono i temi per le censure dei film? Sono tantissimi. La censura, che secondo me come sempre è una cosa stupida, arriva a colpire anche cose abbastanza folli, ma questo c'è tutto, anzi, un tema della censura nel cinema, che può essere appunto il sospetto di insulto alla religione, di violazione dei codici morali, ma anche di critica alla Repubblica Islamica, di critica sociale, politica, morale. Cioè ci sono dei film che sono incappati in restrizioni o in divieti, ripeto, dopo che sono stati distribuiti, quindi dopo che hanno avuto anche un pubblico, dopo che li ha visti tante persone. L'esempio che abbiamo fatto tante volte è quello di Marmoulak, che è diventato un film, una commedia, oramai ha più di 20 anni, che uscì nelle sale e fu campione di incassi, poi dopo venne ritirata, ma poi dopo lo videro tutti piratato, vedono tutte le copie illegali, ma altre ancora potrebbero essere così, anche Zendegir Khosusi, cioè Una vita privata, questo più di una decina di anni fa, ancora oggi dei film non hanno ottenuto poi il visto, appunto Baradaran e Leila, cioè Leila e i suoi fratelli, era stato evidentemente sospettato di essere una nemmeno tanto velata critica poi al sistema, a tutto quello che diceva, che lo diceva, delle critiche anche abbastanza chiare, evidenti al sistema, è stato motivo di censura. Ci sono ancora polizia morale? Come hai visto la situazione delle donne? No, ti ho detto, la polizia morale c'è ancora, cioè formalmente esiste, ma quello che ho detto fino adesso è che non l'ho mai incrociata, e mi hanno detto i miei amici che non gira più per le strade, quindi in questo momento io l'ho vista molto cambiata. Banda anche questo, certo, lo bando subito, così ti diverti, questo addirittura dei nomi, addirittura... Però si diverte, vedi le persone come passano il tempo. Ho visto una situazione in evoluzione, cioè ho visto delle donne molto attive, se vuoi anche molto incazzate, detto così, cioè è capitato di vedere tante donne per strada pure litigare, anche nel traffico, una cosa abbastanza come partecipativa. Ho visto tante donne che ostentavano anche il fatto di essere senza foulard, il fatto di andare in... in giro, di fumare strada. E questa è una cosa che mi ha dato, è un segno evidente. Secondo me, se uno va in Iran oggi non può non vederlo questo. Poi ripeto, tutto questo non si è tradotto in un cambiamento delle regole, perché le regole sono rimaste quelle. Però la situazione la vedo in grande evoluzione, la vedo in movimento, lo vedo già che probabilmente qualcosa è già arrivato a un punto di non ritorno. Cioè una mia amica iraniana diceva, io ho chiesto, ok, adesso è tutto così, va bene, noi siamo qua, siamo in un locale in cui nessuno porta il foulard, stiamo parlando, stiamo discutendo di spettacolo, eccetera, eccetera. Ma secondo te non c'è il pericolo che si torni indietro? Lei dice, secondo me no, a questo punto sarà molto difficile, se non impossibile, tornare indietro. Perché oramai probabilmente hanno capito che questa è una soglia di tolleranza che evidentemente devono potersi concedere, perché non ce la fanno altrimenti a gestire il tutto dopo quello che è successo un anno fa. Allora, io questo, onestamente, io non ho la possibilità di prevedere e di dare una risposta su questo. Mi auguro che sia così. Mi auguro, me lo auguro veramente. Mi ha colpito però il fatto di vivere in una condizione molto diversa da quella di altre epoche, che poi comunque erano epoche, anche quelle relativamente di apertura. Cioè, una decina di anni fa, con Rouhani presidente, con l'accordo sul nucleare o che stava per essere stipulato o appena stipulato, si viveva un'atmosfera decisamente di speranza, di apertura. Non così. Cioè, qui, se vuoi, c'è una certa disillusione su quello che potrà mai diventare questo sistema. Non credo che qualcuno abbia realmente la speranza che questo sistema si possa autodiformare in un senso libertario. Semplicemente forse siamo passati a un'epoca post-politica. La non partecipazione al voto in questo senso è evidente. Non credo proprio che ci sia la possibilità di riattrarre in questo momento una partecipazione. Ed è una cosa abbastanza complicata, perché il sistema l'ha sempre avuto bisogno di una partecipazione per legittimare il sistema. Oggi questa partecipazione non c'è, ma è stata restituita una forma, se vuoi, di consumo, di libertà personale. Cioè una cosa anche banale, questo continuo a fare la spola tra filtro, antifiltro, non filtro, VPN, e poi sistema che invece va adoperato per usare altre cose, tipo Snap, che senza Snap oramai a Teheran almeno non vivi, che è un'applicazione di trasporti, una specie di Uber, che però è gestita, tra l'altro, anche dai Pasdaran, quindi comunque, voglio dire, è quanto di più integrato in questo momento al sistema stesso. Però non c'è una rivolta in questo senso. Qui mi si chiede, la rivolta in Iran come finisce secondo te? La vista è in corso? No, in questo momento in corso non c'è. In questo momento non c'è una rivolta. Piaccia o non piaccia, ma non è così. In questo momento non c'è nessuna rivolta. C'è stata, probabilmente ha portato dei cambiamenti che sono più fattivi, cioè più, diciamo, nel concreto, che, cioè, diciamo, de facto, che in una forma politica, in una forma di leggi. Però questa è la situazione, ed è una situazione molto cambiata rispetto anche ad altri passaggi. E su Instagram, Italiano Medio, Blasfemo mi chiede, quindi tutto ciò che sentiamo nei telegiornali sono cose inventate? Allora, io onestamente, io di telegiornali non li vedo più da tanto tempo. Certo che se poi devo sentire, da quello che dicevo all'inizio trasmissione, che in Iran si continua a combattere a morire, devo dire sì che è inventato, quella è una notizia inventata. Cioè, in questo momento si continuerà pure a combattere nella combattaglia delle idee, ci sono persone in carcere per modi di opinione, ci sono state condanne a morte, tutto questo è vero, ma non è la situazione che c'era a autunno 2022. Chi dice una cosa del genere sta mentendo, perché questo non c'è. Lo dico io, o lo può dire chiunque altro. Qui Alessio pure vedo concordo su questo, su questo, non so se lui in questo momento sia proprio in Iran o sia tornato, ma anche altre persone che ci sono state in questo periodo mi possono confermare. La non partecipazione politica non è un po' insicura? In che senso? Proprio questo, se non ho capito, non sono sicuro di aver capito il senso di questa domanda. Cioè, se tu mi dici che non partecipare è una cosa buona, secondo me non partecipare non è mai una cosa buona. perché comunque delega e lascia che siano gli altri a decidere. Ma è anche vero che se io mi metto nei panni degli iraniani, cioè di tutti gli amici che ho sentito che non sono andati a votare, e mi dicono pure sì, ma che ci vado a fare? Se poi comunque quelle poche figure, quel minimo di scelta che c'era, è stato tolto anche quello dal veto del Consiglio dei Guardiani, è perfettamente inutile. E questo è anche però cioè io non credo che si aspettassero davvero una maggiore partecipazione. Credo che probabilmente in questo momento stanno optando per un'altra strada, che però significherebbe anche un cambiamento di rotta rispetto al, come dire, a quello che è stata la Repubblica Islamica finora, e che si avvicina, se poi dobbiamo fare azzardare un paragone, più al sistema cinese che alla Repubblica Islamica del passato. Cioè un sistema in cui un'economia di fatto di mercato, anche se poi su quella iraniana andrebbero fatte molti distinguo, in cui delle libertà di consumo, delle libertà individuali vengono concesse a patto di una non politicizzazione, di fatto di un affidarsi completamente poi a quello che lo Stato decide, in questo caso la Repubblica Islamica. Dariush mi chiede, secondo te questo cambiamento è anche una maturità della gente in Iran? Guarda, più che maturità, ti dico, è anche la dimostrazione di un dato demografico, cioè dell'invecchiamento dell'Iran. L'Iran, che qua viene sempre presentato come il paese dei giovani, è un paese sì di giovani rispetto, se lo parliamo, all'Italia, questo è fuori di dubbio, ma è un paese di giovani che stanno invecchiando, era ormai di un processo di invecchiamento che dura da tempo. Anche in Iran i figli si fanno più tardi, se ne fanno di meno, si comincia a mettere su famiglia più tardi, per tutta una serie di motivi economici, ma anche, diciamo, psicologici e di prospettiva. Quindi sicuramente c'è magari un compromesso che si è fatto, c'è cioè una anche non intenzione di totale martirio, mettiamola così. Cioè una mia amica ha detto, ma se bisogna andare in piazza senza una vera prospettiva, senza un leader, senza capire bene dove andare a parare, perché i nostri figli devono andare a farsi ammazzare? Questa era la domanda che diceva, e che si poneva, che mi diceva a me e che giustamente diceva. Cioè nel senso che quello che è avvenuto un anno e mezzo fa ha visto per protagonisti soprattutto i giovanissimi, no? Quindi una protesta che è stata molto, come dire, dal basso e anche però senza una grande prospettiva, un'organizzazione politica. Questa organizzazione che oggi è difficile da trovare, perché all'interno degli spazi della Repubblica Islamica gli spazi sono sempre di meno. Allora, maturità culturale intendevo, sì, no, io ho capito maturità culturale, probabilmente sì, probabilmente anche capire che quel tipo di atteggiamento, cioè della rivolta, non poteva essere, non avrebbe portato a uno sbocco effettivo. Questo sì, io in questa situazione vedo che però laddove si possa, come dire, fare breccia da un punto di vista culturale, da un punto di vista dell'arte, da un punto di vista anche delle reti di impresa, anche dell'avanzamento anche tecnologico e sociale del paese, questo si sta facendo. Però ho visto anche un certo individualismo, Cioè è in corso anche un processo in cui non è detto che tutti i legami di solidarietà che in altre epoche hanno contraddistinto anche i movimenti politici e sociali iraniani ci sia ancora. Questa è una cosa da approfondire meglio. Hai sostenuto il popolo iraniano proprio dai primi giorni della rivolta? In generale, secondo te questa rivolta finisce con il rinunciamento del regime? No, io non ho sostenuto, nel senso che io non è che devo sostenere. Io ho manifestato la mia condanna per quello che era successo a Mahsa Amini, condannato quello che era successo, che ritengo comunque responsabilità delle istituzioni iraniane, qualunque sia stato poi l'esito di quegli eventi, che non sono isolati. La rivolta c'è stata, ma è stata una rivolta che non porterà al rovesciamento del regime, non ora, non è questo, non ci sono le forze, non c'è una vera alternativa. Non lo so quali sono gli obiettivi, perché per rovesciare qualsiasi regime, qualsiasi situazione, qualsiasi ordine politico, ci vuole un'alternativa, ci vuole un programma, ci vogliono dei leader. in questo movimento che c'è stato un anno fa, io ho visto cose molto diverse tra loro, cioè in cui c'erano nostalgici dello Scià, c'erano persone più vicine ai Mojahedin del popolo, persone che assolutamente non avevano una loro politicizzazione. Ho visto molta confusione, molte buone intenzioni all'inizio, ho visto anche una grande difficoltà dopo a individuare un canale politico. Non è soltanto colpa dei protagonisti, è una situazione oggettivamente difficile, è una situazione difficile a livello mondiale, in cui la politica ha grande difficoltà a trovare degli spazi e delle forme anche di realizzazione. Cioè, come lo crei un'alternativa? Con quali strumenti, con quale persone? Si parla troppo spesso in modo generico di regime, di sistema, di popolazione, come se fossero entità completamente slegate. Quando parli di un paese come l'Iran, in cui il 74% della popolazione in qualche modo ha un sostegno economico da parte dello Stato, non è così semplice spezzare il legame. E questo lo sa benissimo chi ha il potere. Don Peppe dice: secondo me la cittadinanza dove si vive meglio è Rasht. Non lo so. Quando io mi ho parlato di Teheran non intendevo certo che sia una città in cui si vive alla stragrande, cioè una città inquinata come poche, trafficata come pochissime, enorme. Però devo dire che in qualche modo io quando ci vado mi ci ritrovo, non lo so perché, non è nemmeno una città di una particolare bellezza per cui uno possa dire, insomma, è Isfahan, è Kashan, è Yazd o è anche Shiraz. No, non è così una città. Tanto ha avuto un'evoluzione particolare, perché comunque nel corso del Novecento ha avuto anche degli stravolgimenti operati prima dallo Scià, di modernizzazione, e poi ovviamente dalla rivoluzione. Scusate che bevo un attimo. Cosa pensano gli iraniani della crisi ucraina, del rischio di guerra in Europa? Del rischio di guerra in Europa credo francamente se ne infischino, fanno pure bene, visto che noi ci siamo infischiati per sempre di quello che accade da loro. Probabilmente sono più interessati a quello che accade più vicino all'Iran. Sulla guerra in Russia e in Ucraina non è che si facciano, come dire, grandi illusioni, nel senso che anche chi è critico nei confronti della politica estera del proprio paese di certo non si illude che da una parte ci sono gli americani buoni che vengano a portare ordine e democrazia, e che quindi anche tutta quella storia sia una storia in cui sicuramente ci stiano stridendo, stiano andando in contrasto interessi molto grandi, in cui poi alla fine le popolazioni civili ne facciano le spese. Però non è, se ti devo dire la verità, non è questo un grande tema. Così come, per onestà, devo dire, non è un grande tema di grande discussione nemmeno quello che accade a Gaza. Cioè, tendenzialmente la popolazione è scettica nei confronti del proprio sistema politico, e che quindi, anche come rigetto della retorica filo-palestinese che c'è da sempre la Repubblica Islamica, non tende a grandi manifestazioni in questo senso. Però certo, quando poi si parla quello che Israele sta facendo a Gaza, lo vedono meglio di noi probabilmente, perché magari in quel senso non c'è la censura che abbiamo noi, non c'è, come dire, la ritrosia a dire che quello è un massacro, quindi lo stanno vedendo. Ma sulla roba sull'Ucraina non è un grande tema. I politici italiani parlano sempre male dell'Iran, ma nessuno avrebbe il coraggio di criticare. Oh, meno male, ecco, qualcuno che dice quello che dico io. Cioè, proprio qualche giorno fa, quando parlavamo di questo con l'italiano, insisteva, sì, però sul fatto che però è giusto parlare no, male dell'Iran. Sì, ma io, come dire, rispetterei appieno questo tipo di posizioni se poi quegli stessi personaggi politici, dal Presidente della Repubblica ai rappresentanti dei partiti politici, avessero lo stesso coraggio quando magari parlano di Israele, parlano di quello che accade a Gaza, perché invece su quello io ho notato un silenzio incredibile, per cui quando l'ambasciatore iraniano viene richiamato, o meglio, al momento della presentazione delle credenziali viene redarguito dal Presidente della Repubblica, io vuol dire, potrei accettare una cosa del genere se poi Mattarella l'avesse fatto pure con l'ambasciatore israeliano. Invece quando si parla di Iran si parla di repressione, giustamente, si parla di regime, e va bene, si parla di diritti umani, benissimo. Quando si parla di Israele e Palestina, al massimo si parla di dramma umanitario, come se fosse, ci fosse stato un terremoto o un'alluvione. Questi sono i fatti. Poi io sono abituato a dire quello che penso. Allora, come mi si chiede la posizione e quello che penso dell'Iran, io dico quello che penso dell'Iran, ma non è che sono cieco e non vedo quello che succede in Italia. Lo vedo e lo dico e francamente, come diceva qualcuno, francamente me ne infischio poi del politicamente corretto. Giuliana, se ti do ragione, Teheran ha il suo fascino in particolare, io ci tornerei molto volentieri. Ma infatti Teheran è una città che è sottovalutata perché in genere il visitatore straniero ci passa e basta. Deve andarci di corsa perché è il punto d'arrivo dei voli internazionali, poi va direttamente a Shiraz, o va a Isfahan, o fa il giro dell'Ovest. Di Teheran un'impressione molto, molto, molto vaga, molto confusa. In genere, un paio di musei al massimo, la torre Asadi se ci si passa. Poi, una volta si arriva a Mehrabad, quindi si entra più nella città. Oggi il tempo per arrivare dall'aeroporto internazionale alla città è molto più grande, quindi si ha anche meno tempo. Una sensazione confusa di grandezza, di disordine, di traffico. Però meriterebbe una visita a parte, una visita di più giorni. Io dico sempre che sarebbe anche interessante fare, per esempio, un lungo weekend, ma nel senso di quasi una settimana di visita, ma solo a Teheran. Però capisco che da un punto di vista di turismo, da un punto di vista poi di attrazione, non è magari il massimo della vita, perché una volta che uno va in Iran può vuole vedere il resto. Allora, c'era un'altra domanda qui. Se dovesse cadere il regime della Repubblica Islamica, quale sarà il prossimo paese di cui andrà a occuparsi? Beh, io non mi occupo di Repubblica Islamica, io mi occupo di Iran. Quindi, se dovesse cadere il regime della Repubblica Islamica, andrò a occuparmi sempre dell'Iran. Con quale sistema sceglieranno gli iraniani di avere o capirà loro in sorte di avere? Non vado col lanternino in base al tipo di assetto politico o istituzionale. Non so se c'è qualcuno che lo fa, qualcuno che visita la Repubblica, qualcuno che visita le monarchie, qualcun altro che visita la Repubblica Islamica, qualcun altro che visita una Repubblica Federalista. Non ho un tipo di attrazione di questo tipo nei confronti di altri paesi. La Repubblica Islamica è il sistema che in questo momento governa l'Iran, lo governa da 45 anni. Il motivo per cui io mi occupo l'Iran perché sono affascinato dall'Iran. L'Iran è tante cose. L'Iran è una civiltà millenaria che dura da 2500 anni e che c'è stata prima la Repubblica Islamica e ci sarà anche dopo la Repubblica Islamica. Quindi immagino che se sarò ancora vivo, continuerò ad occuparmene e vedere che cosa cambierà. Questo sempre come dire, quello che sceglieranno gli iraniani. Io non sono mai stato a Persepoli. Mi puoi dire come? Tipo Pompei? Allora, Persepoli è una... Io il paragone che ho fatto la prima volta tanto tempo fa, quando ci sono stato la prima volta, tra l'altro piccola curiosità personale, molto egocentrica, io sono stato più volte a Persepoli che al Colosseo, sebbene io vivo da sempre a Roma e abbia anche lavorato a due passi dal Colosseo. Però al Colosseo devo dire, non ci sono stato tantissime volte, ci sono stato da ragazzino, sono stato poi a scuola, ci sono tornato l'ultima volta non so quanti anni fa, poi standoci sempre vicino uno non ci va mai, mentre a Persepoli una volta ho fatto un calcolo e ci sono stato veramente tante volte. Persepoli per me è come andare al Foro Romano, ma un Foro Romano vuoto, cioè senza tutto il turismo del Foro Romano, e perfettamente conservato perché sta nel deserto. Soprattutto la Padana, i bassorilievi sono una delle cose più belle che io abbia mai visto in vita mia, anche una delle cose più emozionanti, cioè il dettaglio, la forma, l'atmosfera che si respira. E non solo Persepoli, ma Naqsh-e-Rostam. Naqsh-e-Rostam sono le tombe achemenidi che distano da Persepoli, che sono un paio di chilometri, non di più, qualcosa del genere, forse qualcosa di più, ma insomma sono visibili da lontano e sono spettacolari. Io la prima volta che le vidi arrivando in macchina da Persepoli, devo dire che ebbe un sussulto, perché avevo visto appena Persepoli e mi ero decisamente emozionato, ma certe cose, forse le tombe, la necropoli di Naqsh-e-Rostam, che sta sulla parete di una montagna sono ancora più emozionanti. Però sì, assolutamente. È non a caso è uno dei siti UNESCO dell'Iran e sono veramente, veramente incredibili. Sono veramente uno spettacolo vero. La gente, dice Davide, non capisce che provare interesse per una determinata cultura non vuol dire appoggiare quello o quell'altro politico, ci si interessa la cultura della gente. Sì, ma hai ragione Davide, purtroppo è così. Non so perché, però appunto se io forse parlassi, fossi appassionato di Egitto, non ci sarebbe questo accanimento, no? Perché quello è Egitto, che invece sono tutti bravissimi governanti, onesti, non ammazzano i ricercatori italiani che lavorano lì, però siccome sono nostri amici, ovviamente essere egittologi o essere appassionati di Egitto, di cultura araba, è un po' meno complicato, araba nel senso di egiziana o di altri paesi, è meno compromettente che essere amico di quei cattivoni della Repubblica Islamica, cioè, come se poi fossi amico dei governi, come se poi non avessero mai dato nulla, però vabbè. Quando sono stato in Iran, dice Don Peppe, ho constatato che la musica di Ennio Morricone è molto apprezzata. No, ma la musica italiana in genere è molto apprezzata, per esempio anche la musica napoletana o la musica di altri autori in genere è molto apprezzata. C'è una certa musicalità anche nelle corde popolari, c'è una certa musica, se vogliamo, neomelodica, che poi somiglia molto al pop neomelodico iraniano, quindi da questo punto di vista sì, così come pure è apprezzato il cinema classico italiano, che oggi insomma diciamo che da qualche anno c'è un po' meno. Sì, giustamente Domenico dice Persepoli è la città di rappresentanza degli imperatori achemenidi, non era una città vera e propria come era Pompei o come era Roma, cioè era una città che era una città di rappresentanza, non era la capitale era Pasargad. Anche quell'altra visita da fare, anche se oggi di Pasargada rimane davvero pochissimo, ma quel pochissimo che rimane, c'è la tomba di Ciro, che per me rimane una delle grandi, dei grandi momenti di un viaggio in Iran. C'è sicuramente Persepoli, c'è Naqsh-e Rostam, c'è la tomba di Ciro, c'è tutta Isfahan e poi c'è a Shiraz la Fesie, cioè il mausoleo di Hafez. E questo, ecco, secondo me vale quasi soltanto il viaggio, la visita al mausoleo di Hafez, vivere un tramonto, ascoltare le poesie di Hafez declamate nella Fesie per capire perché uno poi si possa appassionare all'Iran e agli iraniani, e come certi discorsi poi che, ahimè, anche in questa circostanza adombrati da alcuni personaggi così un po' caratteriali che compaiono, siano veramente poco più che contorno. Bene, allora io spero di quest'ora e un quarto che siamo stati insieme di aver risposta a tutte le domande, se ce ne sono qualcunissima in extremis sono ancora con voi, spero di non aver dimenticato nessuno delle domande che mi sono state fatte. Domenico dice attenzione al timbro di Israele sul passaporto, rimane indietro, ma Israele non mette più il timbro, non rilascia un visto un visto su un foglio, però sì, cioè se qualcuno magari è stato recentemente in Israele io consiglio di rifare il passaporto, quella legge era stata abrogata ma poi comunque sia qualcuno ultimamente ha avuto dei problemi, tra l'altro gli ultimi mesi sono stati particolarmente problematici riguardo i rapporti tra Iran e Israele, in generale di Israele con tutto il resto del Medio Oriente, quindi probabilmente chi è stato recentemente in Israele forse non è questo il momento migliore per fare a chiedere il visto, perché magari non ve lo danno. È vero anche il contrario, cioè se siete stati, se andate in Iran, occhio per andare in Israele, perché da chi c'è stato non è proprio una passeggiata poi uscirne tranquillamente. Allora, io vi ringrazio per essere stati con me, abbiamo fatto credo una bella diretta. Vi ricordo il prossimo appuntamento, che è appuntamento per giovedì sera ed è un appuntamento di visioni e letture in cui riservato solo per gli abbonati, quindi chi è abbonato riceverà il link, riceverà la notifica, chi è un abbonato, se si vuole abbonare e contribuire, come dire, a questo progetto lo può fare su YouTube, chi segue su YouTube costa €4,99 al mese e può essere poi disdetto in qualsiasi momento se non vi dovesse piacere l'offerta di questo abbonamento. Un'altra diretta già programmata sarà per subito dopo Pasqua, sarà per martedì 2 aprile e torneremo con gli amici di Opinio Iuris per parlare del loro nuovo numero, la rivista Opinio Iuris, credo che oramai abbiate anche voi imparato a conoscerla, una rivista di geopolitica che tratta veramente gli aspetti della geopolitica da un punto di vista anche giuridico e di diritto internazionale, e si parla del mondo visto da Pechino. Guardate, bella questa copertina con il drago cinese qui che ci guarda, e questo però sarà appunto tra una decina di giorni. In mezzo vedremo se riusciamo a mettere anche altre dirette. Nando, che saluto, che tanto saluto, ci siamo visti recentemente, grazie di tutto e complimenti per la pazienza. Sai, la pazienza si impara un po' da vecchi, ma poi alla fine con certe persone si impara pure che è bello essere il loro tormento, perché evidentemente c'è qualcuno che vive del veleno altrui e non può capacitarsi anche di quello che gli altri fanno. Ok, nuovi libri? In che senso? Parleremo di nuovi libri, intendi nuovi libri da leggere nella prossima diretta? Parleremo di libri da leggere e anche libri da non leggere, secondo me. Sì, ne parliamo giovedì. Parliamo di qualche libro che è uscito da poco, qualcosa secondo me vale la pena leggerlo, qualche altro e vale la pena stare abbastanza alla larga, perché non sono poi un granché. Allora, dice, ma hanno aperto la metro fino all'aeroporto? Sì. La fermata della metro, se non sbaglio, è la linea rossa, arriva già all'Imam Khomeini International, quindi ovviamente è un bel pezzo di strada, ed è la linea, se non sbaglio, che arriva a Tajrish, cioè i due capolinea sono distanti credo una cinquantina di chilometri, ma insomma è aperto già da qualche anno e funziona. La metro, dall'altro, io ho sempre detto, funziona molto bene. Se vi dovete muovere per Teheran, è vero Snap, è vero i taxi, è vero tutto quello che ti pare, però se sopportate un po' la ressa, e con la metro si fa molto prima, si viaggia bene e va bene così. Grazie alla chiacchierata mi ha fatto perdere, sognare un po' l'Iran, questo mi fa molto piacere, che poi è un po' il senso di tutto, cioè, mentre Claudio dice non ti bastano i soldi che c'è la Repubblica Islamica, ma quando mai? Prendiamo da ridere. Però questa è interessante come domanda, chiudiamo proprio con questa: come vengono percepiti degli iraniani, gli emigrati afghani e pakistani? Allora, questo va detto una cosa: il prezzo per cui l'Iran, anche lavori pubblici, la pulizia per le strade va avanti, e che spesso si basano, ahimè, su una forma anche di sfruttamento vero e proprio, in cui i migranti afghani sono sicuramente i protagonisti, sono quelli che subiscono. Non c'è una grandissima tolleranza, questo va detto, anche sebbene vivano, ci sono stati fino a 5 milioni di rifugiati afghani in Iran. Anche se poi c'è una comunità, parlano la stessa lingua, vivono lì magari da tanti anni, ci sono immigrati che non sono mai stati di fatto in Afghanistan. Però questo è un tema complesso, un tema su cui poi si troverà anche il cinema, la letteratura. Sapete che gli afghani sono protagonisti di diversi film, anche di libri, di racconti. Non è sempre facile, cioè il popolo iraniano è un popolo sì accogliente, però è vero anche che in alcuni momenti il nazionalismo, l'orgoglio nazionale, anche una certa così difficoltà anche ad accettare delle situazioni che si vengono a formare per questioni di politica, poi, perché quella degli immigrati afghani deriva soprattutto dall'instabilità del paese accanto, è un po', non è sempre, è sempre messa a dura prova. Una cosa che ti posso dire è che sul volo di ritorno da Teheran, quasi la maggior parte probabilmente dei passeggeri erano afghani. Erano tantissimi afghani che venivano in Italia, credo qualcuno probabilmente anche all'interno di programmi legati alle Nazioni Unite, non ti saprei dire, ma erano famiglie intere che si spostavano. Ed erano veramente tantissimi, l'aereo era quasi pieno e erano veramente, almeno metà erano afghani, di italiani credo che fosse solo io, forse un'altra persona, ma almeno quello l'ho visto. Non ci sono scioperi come a Roma. Guarda, il diritto di sciopero, i diritti dei lavoratori sono un altro tema spinoso in Iran. Non ci sono scioperi come da noi, no. Non esiste una vera libertà sindacale. Di questo magari però mi ripropongo di parlarne magari in una diretta apposita, perché è un tema interessante che va trattato, e che va trattato di pari passo con i temi, quindi di ingiustizia sociale, di diritti, di cui spesso abbiamo parlato, e che in Iran però questi temi si legano anche a una politica economica particolare che ha una sua storia all'interno della Repubblica Islamica. cioè che si lega all'apertura al mercato, che molto spesso si è legata anche a un'assenza di diritti sindacali e quindi una condizione per i lavoratori estremamente, estremamente dura, fatta di precarietà, fatta di insicurezza e fatta anche di tanti condizionamenti di cui sicuramente avremo modo di parlare in una diretta particolare che voglio organizzare, volevo organizzare già da tempo, avrei già l'ospite, dico, che vorrei invitare, vediamo se ci riusciamo a breve. Allora, io vi ringrazio, credo che adesso possiamo davvero chiudere, vi ricordo l'appuntamento di giovedì con gli abbonati, se non siete abbonati abbonatevi, perché guardate che non solo, ve l'anticipo, non solo leggeremo, vi do dei consigli, ma darò anche proprio dei libri veri e propri, ovviamente in forma elettronica, quindi chi c'è avrà qualche regalo, come spesso accade quando facciamo le dirette tra abbonati. Grazie ancora a tutti, spero che sia stata una serata piacevole e che ci abbia dato qualcosa. Buonasera, buonanotte Claudio, buonanotte a tutti gli amici che sono stati con noi. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate le notifiche così saprete sempre quando andiamo in onda. Grazie a tutti e buonanotte.